Sintonizzate sugli 87,9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Questa è Radio Africa per questo mercoledì 22 gennaio 2025. E quindi notiziario quindicinale di notizie appunto che provengono dal continente africano. Parleremo delle miniere in Sudafrica e del Sudan. E cominciamo con il Sudafrica. Sono stati estratti 78 corpi dalla miniera in disuso di Stilfontein ed è in corso un'operazione di salvataggio che dovrebbe durare circa 10 giorni per estrarre dal sottosuolo i minatori illegali di oro, il cui numero e il cui stato di salute restano incerti. La polizia ha annunciato che dall'inizio della settimana scorsa sono stati recuperati 78 cadaveri di minatori illegali. La polizia aveva circondato per mesi il sito, che si trova a circa 150 km a sud-ovest di Johannesburg, per sloggiare questi lavoratori illegali. E ogni viaggio di ritorno del cestello che viene calato nel pozzo tramite un argano specifico per questo tipo di operazioni ritorna su con qualche cadavere, quindi aggrava il bilancio. In totale 216 minatori sono emersi vivi da questo pozzo, che è profondo circa 2,6 km, che ospita una specie di città sotterranea per i minatori. Sono questi lavoratori in condizioni di salute precarie, con il viso e il corpo emaciati, e sono troppo deboli per risalire con l'unica corda che in precedenza consentiva loro di risalire in superficie. Secondo diverse testimonianze, un numero imprecisato di minatori abusivi, spesso stranieri, sono rimasti sottoterra per mesi. E si prevede che l'operazione di salvataggio durerà complessivamente 10 giorni per estrarre dal terreno questi che vengono chiamati in Zulu Zama Zamas, coloro che ci provano. Quando la polizia ha iniziato più di 2 mesi fa a limitare la fornitura di acqua e cibo al sito, si stimava che fossero diverse centinaia. E questa strategia, che è volta ad allontanarli, ora i familiari accusano le autorità di aver causato la morte di alcuni di questi cercatori d'oro rimasti all'interno. In questo sito minerario, situato dall'altra sponda del fiume Vaal, a soli 5 km di distanza, il cibo e l'alcol raggiungevano gli uomini sottoterra prima dell'operazione della polizia. La situazione di stallo è iniziata a novembre, quando il governo ha ordinato alla polizia di arrestare tutti i minatori che emergevano, affermando di essere determinato a porre fine all'attività mineraria illegale. Riducendo le riserve portate dai parenti che vivono dell'economia informale attorno al sito, la polizia ha cercato di costringere i minatori a tornare in superficie. Il ministro della presidenza ha detto: li staneremo e loro usciranno allo scoperto, provocando delle reazioni anche indignate. Il ministro della polizia, Sen Chung-chun, che ha visitato la zona martedì, non ha fornito una valutazione precisa. Ogni numero sulle vittime o sulle presenze è un'ipotesi. È impossibile che qualcuno ci dica per certo quante persone sono là sotto. Un video trasmesso da un ONG che si chiama MACUA, che vuol dire Mining Affected Communities Unite, che si propone di fornire una piattaforma rivoluzionaria in cui le lotte della comunità, dei minatori artigianali e degli stessi minatori trovino una base comune e costruiscono una solidarietà fra le lotte per costruire un movimento dal basso. E quindi questo ONG, il cui acronimo appunto è MACUA, difende le comunità colpite dalle attività minerarie e mostrava quello che sembravano, questo video, decine di corpi avvolti nell'oscurità della galleria. Da agosto la polizia ha arrestato sul posto più di 1.500 immigrati clandestini, proprio stranieri. Fra questi sono già stati espulsi 121 minori clandestini, di cui 80 dal Mozambico, 30 dall'Esoto e 10 dallo Zimbabwe e 1 dal Malawi. Secondo il ministro delle risorse minerarie, circa il 98,5% dei cercatori d'oro arrestati nel sito di Stilfontein sono stranieri, che vale ancora di più l'intransigenza verso gli Zama Zamas in un paese in cui i focolai xenofobi sono ricorrenti. E questa viene definita un'attività criminale, un attacco alla nostra economia da parte dei cittadini stranieri. Così si è espresso il ministro delle risorse minerarie, Gwede Mantashe. Gli uomini emergono dal pozzo particolarmente deboli, col volto scarno e emaciato. Sono tutti stati sottoposti a una perquisizione con un metal detector da parte della polizia per assicurarsi che non avessero tirato fuori pepite d'oro dal sottosuolo. La chiusura dell'ultimo pozzo 10 anni fa ha fatto sprofondare la zona nel caos. In Sudafrica questi Zama Zamas sono decine di migliaia e spesso sono sotto il controllo di bande criminali. Questo ha procurato loro una cattiva reputazione presso gran parte della popolazione sudafricana. La valutazione ancora provvisoria di Sid Fontaine è senza precedenti. Questo è praticamente, non è il prossimo Marikana, ma è già il massacro di Stilfontein, e il riferimento è al presidente Ramaphosa, che fu coinvolto nella morte di 34 minatori di sciopero americana nel 2012, minatori sui quali la polizia aprì il fuoco. E il secondo partito di opposizione del Sudafrica, l'FFF, accusa il presidente di essere responsabile della morte di 34 minatori che erano in sciopero per chiedere un aumento di stipendio in quel fatidico 16 agosto 2012. E Ramaphosa all'epoca era solo un uomo d'affari, ricopriva la carica di direttore non esecutivo della Lonmin, una delle più grandi miniere di platino del mondo nella provincia del Nord-Ovest. In totale, durante questo movimento di protesto, furono uccise dalla polizia circa 44 persone. Qui invece sono almeno 78 i corpi e più di 200 sopravvissuti sono stati recuperati da lunedì, dopo che il tribunale ha ordinato al governo di agevolare queste operazioni di soccorso nella miniera, a teatro di una delle tragedie più straordinarie del settore. La polizia ha dichiarato che avrebbe controllato se ci fossero ancora persone rimaste e che una gabbia di salvataggio sarebbe stata inviata nella miniera. Durante una visita martedì scorso, la polizia e i ministri delle miniere sono stati insultati e invitati ad andarsene da una folla inferocita che ha incolpato il governo per le morti. E secondo quanto riportato da alcune agenzie, la polizia ha dichiarato che più di 1.500 minatori erano tornati in superficie prima dell'inizio delle operazioni di salvataggio. Altri invece sono rimasti nascosti, sia perché temevano di essere arrestati, sia perché costretti dalle bande che controllano la miniera. Molte miniere in Sudafrica sono state abbandonate negli ultimi 3 decenni da aziende che non le ritenevano economicamente redditizie. Le miniere sono state prese in consegna da bande, spesso composte da ex dipendenti, che vendono i minerali trovati sul mercato nero. E questo appunto è il caso della miniera di Stilfontein, questa gabbia di salvataggio è stata calata in questo pozzo per raggiungere decine di minatori, e le autorità dicono che quelli che sopravvivono, che sono stati portati fuori, saranno accusati di estrazione mineraria illegale, violazione di proprietà privata e violazione delle leggi sull'immigrazione, poiché la maggior parte dei minatori sono appunto migranti clandestini. Prima che il settore entrasse in crisi, il Sudafrica faceva molto affidamento su questi minatori che provenivano dai paesi come il Lesotho e il Mozambico, e attualmente la disoccupazione in Sudafrica supera il 30% e molti di questi ex minatori, affermano di non avere altre fonti di reddito. Parliamo invece di quello che sta avvenendo in Sudan, perché in Sudan continua la guerra, e ci sono state anche delle iniziative da parte dell'amministrazione uscente statunitense, che ha sanzionato il capo dell'esercito, accusato di aver utilizzato armi chimiche, e quindi tutti i beni del generale al-Burhani negli Stati Uniti sono stati congelati e Washington ha proibito qualsiasi transizione con lui. Pochi giorni prima misure analoghe erano state prese nei confronti di Mohamed Abdad Dagalo, detto MT, capo dei paramilitari dello schieramento avversario, raggruppati nelle forze di supporto rapido. Le sanzioni annunciate dall'Office of Foreign Assets Control, un'agenzia del Tesoro degli Stati Uniti, hanno l'effetto di congelare tutti i beni delle persone interessate negli Stati Uniti e di vietare qualsiasi transazione con gli stessi. E dice il vice segretario del Tesoro, dell'amministrazione Biden, che ormai appunto è uscita, non ha più l'incarico. Le forze armate sudanesi sotto al-Burhan hanno commesso attacchi mortali contro i civili, compresi attacchi aerei su infrastrutture protette come scuole, mercati e ospedali. E le forze armate sudanesi sono inoltre responsabili della sistematica e intenzionale negazione dell'accesso agli aiuti umanitari, utilizzando la violazione del cibo come tattica di guerra. È certo un po' curioso che non ci siano accorti di questa situazione dopo così tanto tempo, considerando che la guerra in Sudan è avanti da almeno aprile 2023, nella forma più acuta, e soprattutto che la questione dell'applicazione del cibo come tattica di guerra valga solamente per il Sudan e non per Gaza, ma non importa. Il giorno prima l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani si era dichiarato scioccato dalle notizie di uccisioni di natura etnica che stanno avvenendo nello stato di El Jazira, nel Sudan centrale, in particolare a Wad Madani, la capitale di questo stato che è stata riconquistata pochi giorni fa dall'esercito sudanese. E l'ONU chiede un'indagine. Le nuove sanzioni arrivano più di un anno dopo che il segretario di Stato americano Blinken aveva stabilito che i membri delle forze armate avevano commesso crimini di guerra. Da allora i membri delle forze armate sudanesi, sotto la guida di Al-Burhan, hanno continuato a commettere le atrocità di cui sono state accusate, tra cui appunto attacchi civili alle infrastrutture e l'esecuzione. E quindi questo stesso giorno in cui Blinken ha fatto queste dichiarazioni, un'inchiesta del New York Times ha rivelato che le forze armate sudanesi avrebbero utilizzato anche armi chimiche in almeno due occasioni contro il gruppo paramilitare che sta appunto combattendo per prendere il controllo del paese, cioè l'RSF. Secondo il quotidiano americano, che si basa sulla testimonianza di quattro funzionari nordamericani che hanno preferito mantenere l'anonimato, le armi sono state dispiegate in regioni remote del Sudan e hanno preso di mira dei membri paramilitari dell'FSR. Gli Stati Uniti hanno ottenuto informazioni secondo cui armi chimiche potrebbero essere prese presto utilizzate a Bari, a nord di Khartoum. Insomma, sembra apparentemente che l'uso di queste armi chimiche, probabilmente gas cloro, non è stato menzionato nella dichiarazione che annuncia le sanzioni, ma secondo il New York Times, che cita appunto questi funzionari americani che sono anonimi, è stato un fatto chiave nella decisione contro il generale Al-Burhan. E quindi la conoscenza del programma sulle armi chimiche in Sudan era limitata a un piccolo gruppo all'interno dell'esercito, ma era chiaro che Al-Burhan ne aveva autorizzato comunque l'uso. Intanto il Ministero degli Esteri sudanese ha definito immorali le sanzioni contro il capo dell'esercito, naturalmente affermando che Washington sta sostenendo coloro che commettono un genocidio sotto le mentite spoglie della neutralità. E questo riferimento al genocidio si riferisce alle sanzioni applicate anche a Mohamed Dagalo, capo delle forze paramilitari. Gli Stati Uniti hanno affermato e dimostrato che le RSF hanno commesso atti di genocidio nel Darfur, una provincia occidentale del Sudan. Questo era già avvenuto quando le RSF si chiamavano Janjaweed e commettevano gli stessi atti genocidi nel Darfur durante il governo di al-Bashir. Contemporaneamente, gli Stati Uniti hanno sanzionato sette aziende con sede negli Emirati Arabi Uniti che vendevano armi ai paramilitari. Questo è forse l'aspetto più significativo di queste sanzioni. Giovedì, oltre ad Al-Burhan, il tesoro degli Stati Uniti ha preso misure anche contro un cittadino sudanese ucraino che è accusato di aver fornito armi all'esercito sudanese e una società che ha sede a Hong Kong. Queste sanzioni sottolineano il fatto che gli Stati Uniti pensano che nessuno dei due contendenti è adatto a governare in futuro il Sudan. Dallo scoppio della guerra, nella fase più acuta, nell'aprile del 2023, sono circa 150.000 persone che sono state uccise, ma sono cifre naturalmente aleatorie, e 13 milioni di persone sono state sfollate a causa della violenza, in quella che le Nazioni Unite definiscono la più grande crisi umanitaria del mondo. Intanto, nel Sudan del Sud, che si è staccato da tempo dal Sudan, c'è stata una grande emozione dopo la pubblicazione di video che provenivano proprio dalla zona conquistata dall'esercito, perché mostrano le atrocità commesse contro sud-sudanesi e i sudanesi del Sudan occidentale da parte appunto dei membri dell'esercito sudanese che portavano avanti una vendetta contro i paramilitari di MT. E il Ministero degli Affari Esteri di Giuba, la capitale del Sud Sudan, ha convocato l'ambasciatore sudanese. Sono svolte anche delle proteste a Giuba, dove la società civile si è mobilitata per chiedere conto di quello che è successo. stato ordinato un coprifuoco notturno e questi omicidi, filmati e trasmessi sui social network, hanno coinvolto un certo numero di civili sudanesi e sud-sudanesi di cui non si conosce ancora l'identità, avvenuti, dicevamo, dopo la cattura della città strategica di Bad Madani da parte dell'esercito sudanese, che è avvenuta l'11 gennaio scorso. I video sono molto forti, cioè, si vedono uomini che indossano l'uniforme dell'esercito sudanese, che arrestano, giustiziano, sgozzano civili e si filmano mentre sfilano impunemente. E quindi è stato convocato l'ambasciatore sudanese per esprimere la preoccupazione di Giuba e per chiedere conto alle autorità sudanesi di quello che è successo e di consentire di fare una visita a Bad Madani, così da raccogliere i fatti e vedere effettivamente quello che è successo. L'ambasciatore sudanese, d'altra parte, risponde che, queste violazioni dei diritti umani sono state commesse da membri non ben identificati di una milizia, e quindi che avrebbero messo su una commissione per indagare su questi crimini. E quindi le manifestazioni sono state portate avanti da giovani, da membri dell'associazione Call for the Evacuation of South Sudanese, che sono sud-sudanesi rimasti intrappolati dentro il caos della guerra in Sudan. E questi disordini che sono scoppiati a Giuba sono stati affrontati poi dalla polizia, perché i giovani hanno attaccato e saccheggiato le attività commerciali gestite dai sudanesi, le forze di sicurezza li hanno affrontati, sono stati segnalati scontri a fuoco in diverse località di Giuba, sui social media, e questi video appunto mostravano le atrocità ma anche la gioia degli abitanti di Bad Madani, capitale dello stato di Al Jazeera in Sudan, dopo l'arrivo dell'esercito nazionale. E quindi ci sono state molte polemiche su quello che è avvenuto, e questa celebrazione ha trovato eco della vittoria dei militari di Al-Burhan, ecco dei raduni che sono stati filmati in diverse altre città sudanesi, non solamente ad Al-Madani. In d'altra parte, dal punto di vista del terreno, dopo essere avanzati per diversi giorni in diversi quartieri della città, i militari hanno preso possesso del ponte sul Nilo Azzurro che attraversa la città, e ora consentendo così all'esercito sudanese di controllare questa importante via di trasporto che collega Khartoum all'Etiopia, in una regione fertile considerata un tempo il granaio del Sudan. Dopo l'annuncio della liberazione di Bad Madani da parte del Ministero dell'Informazione, il Ministero degli Affari Esteri ha salutato naturalmente questa grande vittoria, sperticandosi in nome nei confronti dei combattenti. Effettivamente, se riuscisse a prendere, come pare che sia avvenuto, il controllo definitivo, si tratterebbe di un nuovo successo per l'esercito nelle regioni meridionali del Sudan, dopo che aveva conquistato Sennar, che è una città situata a 100 miglia di distanza, non lontano da Bad Madani. Le Rapid Support Force di Dagalo, noto come MT, ne avevano conquistato Madani nel dicembre del 2023. Se a questo punto l'RSF controlla ancora il resto della regione, sono sotto pressione da diversi mesi e l'esercito ha intensificato questi bombardamenti, ma anche ricevuto sostegno da truppe locali guidate da un ex leader paramilitare che ieri ha partecipato alla riconquista della capitale dello stato di Al Jazeera. E Bad Madani è importante perché è una specie di capitale economica del Sudan, si trova al centro di questa regione agricola, quella più produttiva, soprattutto piantagioni di cotone, è un'area che ospita anche una popolazione piuttosto numerosa. Poi è una zona strategica per chi la controlla, cioè fornisce risorse e costituisce il suo possesso, il cambiamento di possesso di questa città, una sorta di punto di svolta nella guerra. E questo spiega perché le forze di supporto rapido hanno perso lo slancio che avevano un anno fa, quando hanno preso il controllo di tutte queste regioni fertili e ricche, che sono lontane dal Darfur, lontane dal loro punto di partenza e dal loro sostegno. Ed è per questo che diventano più deboli man mano che si allontanano dalla loro base e hanno sempre più difficoltà a procurarsi rifornimenti. E poi sullo scenario internazionale bisogna dire che l'esercito sudanese ha il sostegno degli Stati Uniti, dell'Arabia Saudita, di un certo numero di paesi limitrofi, mentre invece
l'LSF hanno insostituibili Emirati Arabi Uniti. Quindi il vento, diciamo così, sta un po' girando dal punto di vista strategico a favore dell'esercito sudanese, mentre invece la guerra continua a far massacri, almeno 90 civili sono stati uccisi giovedì scorso. In combattimenti che si diffondono ormai da Khartoum al Darfur settentrionale, agli stati del Nilo Bianco, e quindi ci sono state violazioni dei diritti umani, vittime civili in più regioni del Sudan. E quindi, mentre le reazioni locali e internazionali continuano a condannare le violazioni che sono state, di cui sono stati testimoni, molti questi video a Al Jazeera, aumenta la pressione sul governo affinché intraprenda le azioni legali per impedire l'espansione della portata delle violazioni e punire i responsabili. Ma questo naturalmente sono tutte richieste che cadono nel vuoto, perché qui si parla appunto di torture, esecuzioni extragiudiziali, distruzioni diffuse in aree precedentemente controllate dai paramilitari. E quindi bombardamenti indiscriminati di artiglieria contro siti civili, attacchi aerei, insomma tutto un corollario di violazioni che naturalmente indicano le condizioni disumane in cui vive la popolazione e soprattutto la brutalità di questa guerra.